Benvenuti e benvenute alla prima diretta del 2021 di Fuori Vista, Diritti Umani Oltre le Mura. Questa diretta è concentrata però sulla vicenda di Patrick Zaki e oggi ne parleremo io e Giuliana con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ciao Giuliana, ciao Riccardo.
Ciao.
Ciao a
Bene.
tutti.
Tuttavia, nonostante queste distanze sociali che il virus ci ha imposto, il caso di Patrick Zaki ci sta avvicinando molto. Infatti, sono tante le persone, le associazioni, le comunità che chiedono libertà e giustizia per Patrick, che ormai ricordiamo è in detenzione da un anno preciso con l'accusa di istigazione al rovesciamento del regime egiziano. Ti chiedo innanzitutto, Riccardo, chi è Patrick, cosa stava facendo in Italia e cosa è successo quindi il 7 febbraio del 2020.
Patrick, io lo definisco un esponente della meglio gioventù egiziana. Patrick ha lavorato come ricercatore per l'Iniziativa Egiziana per i Diritti della Persona, che è una ONG egiziana istituita nel 2002. Lo ha fatto alla luce del sole, occupandosi di diritti delle minoranze, lui essendo una minoranza perché appartiene alla comunità dei cristiano-copti, e nel 2019, pur continuando la sua attività di ricerca, ha studiato come un matto per poter accedere a uno dei soli 3 posti del Master in Studi di Genere dell'Università di Bologna. Ha vinto uno di quei posti, nel settembre 2019 è partito per Bologna, lasciandosi alle spalle un sistema repressivo che aveva studiato bene, lasciandosi alle spalle la famiglia, sperando di tornare a trovarla dopo un po', e dandosi un progetto accademico, ma non solo, di vita a Bologna, dove ha trascorso dei mesi molto belli, facendosi apprezzare da tutti, e con una pausa dell'anno accademico, nel febbraio del 2020, ha voluto fare il ritorno nel suo paese, l'Egitto, nella sua città Mansura. E appena atterrato da Bologna, il 7 febbraio, è stato fermato, sottoposto a sparizione, interrogatorio con torture. Il giorno dopo è riapparso in manette nella città di Mansura, formalmente arrestato, e da lì è iniziato un calvario che si protrae fino ad oggi, fatto di oltre 20 occasioni in cui la procura egiziana si è occupata del suo dossier, tra udienze rinviate per il Covid e udienze svolte, ma sempre con lo stesso esito, cioè il rinnovo della detenzione preventiva per 15 o 45 giorni. Una detenzione preventiva che non serve per portare avanti le indagini, perché non c'è nulla su cui indagare rispetto ai 5 capi d'accusa di Patrick, che sono minaccia alla sicurezza nazionale, uso improprio dei social media, istigazione a manifestazione non autorizzata, sovversione e propaganda per il terrorismo. Il tutto basato su 10 presunti post di cui non c'è traccia perché la procura non li mette a disposizione della difesa e sarebbe facile contestare in quel modo che non li ha scritti lui, ma così non è questo lo scopo della detenzione preventiva. Lo scopo è punire, sottrarre alla vita sociale e pubblica delle persone molto rilevanti, blogger, giornalisti, avvocati, difensori dei diritti umani, ricercatori e altri ancora, e tenerli fino al massimo consentito di 24 mesi, al termine dei quali qualcosa succede, o si annullano le accuse, si rilascia il detenuto, o si va a processo, o, come sta accadendo sempre più spesso, si proroga la detenzione preventiva secondo un meccanismo di porte girevoli che in Egitto è chiamato Tadwir e che fa sì che si ritorni alla casella zero di quel gioco dell'oca macabro, no? Basta aggiungere una nuova accusa e si riparte da zero. E Patrick ha trascorso questi 12 mesi da incubo in parte lontano dalla famiglia, da marzo ad agosto, a causa del Covid. Lui stesso soggetto a rischio perché è asmatico, ha dormito in terra per mesi sul cemento della sua cella, in una prigione in cui le condizioni igienico-sanitarie sono pessime, in cui si tortura, in cui è entrato il Covid, e via via la sua condizione psicofisica è peggiorata. Patrick, negli ultimi messaggi, ha dato proprio l'idea di avere la mente a Bologna, ma averla non come prospettiva, ma come rimpianto. Il secondo anno accademico iniziato, per gli amici che ha lasciato lì, per i docenti, per lo stadio, i bar, i portici, tutto, tutto. E se voi ascoltate le parole delle colleghe e dei colleghi di Patrick del corso, loro hanno la stessa nostalgia, però lui è in carcere, con una prospettiva incerta. Quindi lui è entrato nel secondo anno di detenzione preventiva, Amnesty è entrata nel secondo anno di campagna. E fino a quando, quella scritta che c'è sugli striscioni che campeggiano in tutta Italia, Free Patrick Zaki, non sarà l'obiettivo ottenuto, noi continueremo con questa campagna più determinati di prima.
In alcuni articoli ho letto tra l'altro che i legali della famiglia hanno riferito che in verità c'era già stato un ordine di accusa nel 2019. È un'informazione confermata questa o no?
No, il mandato di cattura è stato emesso nel 2019, ma Patrick non era a conoscenza, cioè lì non funziona come da noi con l'avviso di reato, per cui tu sai che sei sotto indagine e puoi difenderti. Patrick non aveva informazioni su quel mandato di cattura, è quello che ha raccontato la procura, che sono andati a casa sua a Mansura nel 19, hanno esibito questo mandato, hanno perquisito la casa, è tutto falso, quella casa era chiusa perché la famiglia stava al Cairo, è tornata a Mansura quando Patrick è rientrato a Mansura agli arresti. Quindi è evidente che se Patrick avesse avuto conoscenza che c'era un mandato di cattura nei suoi confronti non avrebbe fatto quell'imprudenza, ma questo è capitato per esempio una settimana fa ad Ahmed Santawi, che ha delle analogie con Patrick pazzesche. Questo è uno studente egiziano che ha 29 anni come Patrick, è andato in un'università europea come Patrick, nel suo caso a Vienna. Come Patrick, durante l'interruzione dell'anno accademico, ha voluto tornare in Egitto a trovare i suoi familiari. Come Patrick è stato fermato e come Patrick ha iniziato questi 15 giorni di detenzione preventiva. Quindi è un disegno che vuole mettere terrore agli studenti egiziani all'estero, vuole spezzare le famiglie, perché il messaggio è chiaro, no? Dopo due volte il messaggio è: se tornate vi arrestiamo. E quindi c'è una diaspora involontaria, no? Di studenti egiziani che stanno in Europa e a questo punto non pensano più di tornare.
Invece sempre di Mansura, per esempio, penso al caso del musicista egiziano che però era in Egitto, Rami Essam, che invece lui ha ricevuto, era consapevole dell'ordine di accusa, infatti poi insomma, è andato in esilio, attualmente si trova tra Finlandia e Svezia. Tra i motivi di accusa invece di Patrick, contro Patrick, possiamo ovviamente considerare la partecipazione di Patrick alla campagna elettorale del 2018 di Khaled Ali, avvocato e attivista egiziano, e tra l'altro poi Khaled Ali si era ritirato, insomma, per le continue intimidazioni che riceveva, molti dei suoi collaboratori sono stati arrestati, torturati, e anche per esempio la tesi sull'omosessualità che aveva fatto Patrick nel suo percorso di studi. E sappiamo che in Egitto l'omosessualità non è un vero e proprio reato, sebbene ci sia questa legge sulla depravazione del 61, quindi molto vecchia, che è la definizione di questa legge è molto ambigua, vaga, e addirittura gli omosessuali possono essere perseguibili penalmente fino a 17 anni di carcere. Quindi ora ti chiedo: qual è la condizione delle carceri egiziane, soprattutto la condizione del carcere di Tora, dove si trova Patrick?
Sai, nessuno sa esattamente quali siano nella testa dei procuratori egiziani le ragioni dell'arresto. Io non credo tanto alla questione della tesi sull'omosessualità, perché per esempio Ahmed Santawi sta studiando a Vienna in un master proprio su gli studi di genere intesi come diritti delle donne. Piuttosto certo, aver partecipato come centinaia di persone alla campagna elettorale del candidato presidente che poi nel 18 è stato estromesso a colpi di intimidazione può avere un senso, ma sono attività che vengono fatte alla luce del sole. Nel momento in cui tu sei nello staff elettorale di un candidato la cui candidatura è stata inizialmente accettata, non stai compiendo evidentemente alcun reato. Passando alle carceri, quella di Tora, noi dobbiamo immaginare che è un enorme centro penitenziario che sarà grande, non dico quanto il centro di Perugia, ma quasi, diviso in più blocchi. Uno di questi è chiamato lo Scorpione, si dice che ci si entra ma non si esce se non dentro una bara. Patrick è in una sezione per detenuti politici, e questo la dice lunga sull'intento persecutorio delle autorità. È una prigione che mette insieme una serie di problemi, condizioni igienico-sanitarie pessime, il Covid, il sovraffollamento, l'isolamento, il diniego di cure mediche, e ci sono stati dei morti, il divieto di ricevere visite familiari in alcuni casi anche per anni. La mancanza di un sistema di attivazione di soccorsi di emergenza se qualcuno si sente male, una farmacia che è piena soltanto di antipiretici, qualunque cosa tu abbia, la tortura con punizione per aver protestato o per aver fatto scioperi della fame. Questa è la prigione in cui, ad esempio, Shadi Habash, che era un collaboratore, lo hai citato, del cantante Rami Essam, Shadi Habash era il videomaker del suo ultimo video, Dattero. Il 1 maggio dello scorso anno è morto per diniego di cure mediche, è morto di carcere, è morto di carcere di Tora.
E invece, riguardo ai rinnovi di cui parlavi prima, ti chiedo se, visto che ce ne sono stati tantissimi di rinnovi, cioè per l'Egitto sembra un gioco, una farsa, questi rinvii in aula, e, ti chiedo se c'è un limite massimo di rinnovi possibili.
No, non c'è un limite massimo, è a discrezione della procura. Il limite massimo è quello della durata della carcerazione preventiva, che, dicevo, è di 2 anni, che poi diventano infiniti. C'è una storia che dovremmo conoscere tutti bene, quella di Ibrahim Metwalli, che è un consulente della Commissione Egiziana per i Diritti e le Libertà, ONG storica, famosa, che ha fornito anche consulenza legale agli avvocati della famiglia Regeni. Ibrahim è anche il presidente dell'Associazione dei Genitori degli Scomparsi. È stato arrestato il 10 settembre 17 mentre stava pigliando un aereo per andare a Ginevra a un incontro della Commissione ONU sui diritti umani sulle sparizioni. 4 giorni di sparizione, botte. Il 14 di settembre appare formalmente agli arresti. Nota che il 14 settembre è il giorno in cui torna in Egitto l'ambasciatore italiano. Quindi, come dire, le autorità egiziane hanno dato il benvenuto all'ambasciatore, arrestando un difensore dei diritti umani tra i più importanti e collegato comunque all'Italia. Allora, dal 14 settembre del 2017 sono passati 3 anni e quasi mezzo, quindi ben oltre 2 anni di detenzione preventiva. Ibrahim è ancora in carcere, semplicemente perché si è aggiunto un altro capo d'accusa. Quindi non è tanto il numero di udienze che si svolgono quanto la durata massima, e sappiamo che può essere estesa. Ora, per esempio, sulla base dell'esito dell'udienza del 2 febbraio, Patrick dovrebbe avere una nuova udienza intorno al 15 di marzo. Però gli avvocati possono fare ricorso contro la proroga stabilita il 2 febbraio. La stessa procura può decidere anche tra un minuto di fare una nuova udienza e far magari ripartire, se va male, altri 45 giorni da oggi. Quindi è un sistema del tutto arbitrario. L'unica cosa chiara e logica nella sua perversione è che serve a punire.
In conclusione ti chiedo che posizione ha preso l'Italia in merito al caso di Patrick, ma ovviamente è impossibile non citare anche la vicenda di Giulio Regeni. Che rapporti ha l'Italia con l'Egitto? Quindi mi riferisco ovviamente anche alla questione libica, la vendita di armi. L'ultima vendita perfezionata dal nostro governo è stata quella di un paio d'anni fa, se non sbaglio, di 2 navi militari, 2 fregate FREMM. Dell'azienda pubblica, quindi pubblica sotto controllo dello Stato, Fincantieri. Mi riferisco all'ultimo dei giacimenti di petrolio, quello trovato nel 2016, uno dei più grandi di tutto il Mediterraneo, recentemente affidato alla multinazionale italiana Eni. Quindi che rapporti ha l'Italia con l'Egitto e che ruolo gioca, che posizione prende l'Egitto e che posizione prende anche l'Unione Europea?
Mettiamola così, se prendiamo come riferimento il periodo 2016-21, che quindi tiene insieme 2 storie che riguardano l'Italia, ma veramente tanto, Giulio Regeni e Patrick Zaki, che sono storie diverse tra loro, avvenute in anni diversi, però a tenerle insieme l'atteggiamento del governo egiziano da un lato e, stiamo parlando, quindi ti rispondo, del governo italiano, che ha avuto in questi anni una strategia coerente, lo dico purtroppo coerente, cioè quella di blandire continuamente l'interlocutore, rivendicare buoni rapporti e ripristinarli nel periodo breve di richiamo dell'ambasciatore dall'aprile 16 all'agosto 17, portare avanti tutta una serie di dossier, petrolio, commercio, altre questioni economiche, il dossier terrorismo, il dossier libica, e tanto altro ancora, con il risultato che dall'altra parte, dal lato egiziano, si è vista una situazione di acquiescenza, no? di resa, concretizzatasi nel ritorno dell'ambasciatore deciso ad agosto 17 e arrivato nel settembre 17. e a furia di chiedere di fare delle cose, di chiamare temporaneamente l'ambasciatore, sospendere le forniture di armi, sospendere la cooperazione su temi sensibili, penso ai diritti, penso alla questione dell'accordo rimpatri tra Italia e Egitto, alla cooperazione in materia giudiziaria, di forze di polizia. Cioè, noi abbiamo chiesto tutte queste cose ottenendo nulla. Quindi questa strategia di coltivare l'amicizia, proteggerla, sperando di ottenere qualcosa alla fine, è risultata assolutamente sterile e vana. Quindi noi chiediamo segnali di malcontento, presto, che debbano essere assunti, perché così non ha funzionato, e se c'è una piccola nota di ottimismo è stata finalmente a dicembre la volontà dell'esecutivo del governo Conte, del ministro degli esteri Di Maio, di portare sul tavolo dell'Unione Europea questa storia e queste storie. E il Parlamento Europeo ha approvato a dicembre una risoluzione molto importante, a maggioranza, in cui si chiede all'Unione Europea e agli Stati membri di rivedere completamente le relazioni bilaterali e multilaterali con l'Egitto. In quella relazione c'erano tanti nomi, tra cui quello di Patrick, però alla fine se noi vediamo lo scenario europeo di fronte all'Egitto di Al-Sisi, non c'è stato un lavoro sui diritti umani, c'è stata una competizione tra Italia, Francia e Germania, per citare i principali, a chi gli dava più armi. E ha prevalso questa narrativa di Al-Sisi che diceva: io sto combattendo il terrorismo, lo faccio per voi, quindi datemi le armi e magari ditemi pure grazie.
Già, se non sbaglio, l'ultimo guadagno dell'Italia, quindi dell'anno precedente, l'ultimo rapporto di 8 miliardi di vendita di armi all'Egitto.
Scusami Roberta, quelle due fregate militari che hai citato sono l'antipasto di un pacchetto molto molto ampio, quindi qui non c'è da dire vabbè è andata così, no, quella è andata così, ma c'è tutto il resto da bloccare.
Quando lei, Riccardo, parlava del ragazzo Ahmed Samir che è stato arrestato qualche giorno fa al rientro in Egitto, io l'altro giorno leggevo un articolo dove si spiegava che uno dei provvedimenti presi da Al-Sisi una volta salito al potere fu proprio quello di emanare una legislazione che privasse addirittura della cittadinanza egiziana tutti gli egiziani residenti all'estero per motivi di lavoro, ma soprattutto per motivi di studio, che in qualche modo appunto potessero essere ritenuti pericolosi per lo Stato egiziano. E quindi questo secondo me è un parallelismo molto importante tra la storia di Patrick Zaki e quella di Ahmed Sarim accaduta qualche giorno fa. Volevo sapere se lei sapeva qualcosa in più in merito anche a questa legislazione così repressiva.
No, nel dettaglio questo decreto non lo conosco, però mi pare che al di là dell'esistenza di questo decreto o meno, il punto è che c'è una strategia di colpevolizzazione e di intimidazione della diaspora, che sia fatta di studenti, sia fatta di oppositori politici, sia fatta di attivisti. È pieno il mondo di egiziani che hanno dovuto lasciare il loro paese o di egiziani che ritengono non prudente rientrarci. E ci sono anche delle vicende, penso a Mohammed Soltan, che si trova negli Stati Uniti e che per aver denunciato il ministro dell'interno del 2013, che l'aveva portato in carcere, ministro dell'interno che ora negli Stati Uniti è un pezzo grosso del Fondo Monetario Internazionale, ha avuto quattro suoi cugini portati in galera e scomparsi per un periodo, poi rilasciati per le pressioni dell'amministrazione USA, e suo padre è tuttora in carcere. Quindi c'è questa paura che colpisce una società intera in Egitto, perché non sai mai cosa stai facendo, se è legale o illegale, cioè questa linea rossa tra il consentito e il non consentito che è mutevole, sparisce, no? Tiene tutti sulla corda. E c'è poi il tema della diaspora all'estero, che comunque vive in uno stato di tensione continua, soprattutto quelli che hanno ancora le famiglie lì.
Sì, siamo arrivati alla fine, abbiamo esaurito le nostre domande a Riccardo, quindi ripeto, se ci vuoi aggiornare delle mobilitazioni.
Sì, riguardo alla posizione di Amnesty in merito alla vicenda di Patrick Zaki, l'unica cosa che volevo dire è che soprattutto nell'ultima settimana numerose sono state le iniziative che sono state portate avanti in tutta Italia, che sono stati contest musicali, mostre, sagome e cartelli che sono stati inseriti all'interno delle biblioteche, dei musei o delle aule istituzionali, e importanti monumenti che sono stati illuminati di giallo durante la notte dell'8 febbraio. A quest'ultima iniziativa abbiamo aderito anche noi di Amnesty Perugia insieme a molte altre associazioni perugine che si sono unite e infatti ieri sera la Fontana Maggiore in piazza 4 Novembre è stata illuminata di giallo e sarà illuminata di giallo in realtà anche questa sera. E l'ultima cosa che volevo aggiungere in merito a questo è che tutto il territorio umbro in realtà ha risposto a questa iniziativa con forte solidarietà grazie a tutti gli altri gruppi Amnesty International presenti nel territorio umbro e quindi sono stati illuminati oltre alla Fontana Maggiore a Piazza 4 Novembre molti altri monumenti a Terni, Spoleto, Todi, San Venanzo, Campello sul Clitunno e in Marciano. Quindi insomma la risposta dell'Umbria è stata molto forte in merito a questa vicenda e ne siamo felici.
Bravissime, bravissime, ho visto delle foto molto belle su Instagram, complimenti davvero, grazie.
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 Giulia, grazie stai controllando tu se ci sono delle domande?
Io
sì, per il momento sembra che non ci siano.
Però vedo un cognome nei commenti che mi ricorda qualcosa di tanto tempo fa in Amnesty International, se sono le sorelle o le gemelle Cristina e Monica le saluto caramente.
Bene, invece io leggo ancora una domanda. Ci sono buone probabilità che Mattarella possa concedere la cittadinanza italiana a Patrick e la cosa potrebbe essere effettivamente utile?
Allora, noi non abbiamo la palla di vetro per stabilire al 100% se una cosa è utile o non è utile. Ovviamente qualunque iniziativa che ancori ancora di più Patrick all'Italia e quindi che rafforzi l'idea che la sua è una storia anche italiana va presa in esame. C'è un compito che spetta ad Amnesty International più che ad altri, cioè di valutare se questa decisione, qualora fosse presa, o anche il fatto stesso che se ne stia discutendo, possa avere un impatto e se sì, che impatto possa avere ripercussioni e se sì, quali ripercussioni su Patrick, sulla sua famiglia e sui suoi avvocati. Quando Amnesty International terminerà questa valutazione, prenderà la parola in maniera definita e definitiva per dire cosa ne pensa.
Perfetto, non ci sono altre domande. Allora direi che possiamo salutare Riccardo che è impegnatissimo soprattutto in questi giorni, quindi abbiamo cercato di comprimere la diretta il più possibile.
Grazie.
Ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti auguriamo insomma una buona serata con altre dirette che so hai in programma, quindi grazie ancora.
Grazie a voi davvero, complimenti grazie. Ancora per il vostro lavoro, continuiamo così, quando riterrete e avrete voglia di fare altre iniziative su Patrick, sui diritti, l'Egitto, altri paesi, insomma ci sono, grazie.
Grazie, buona
grazie
serata.
Buona ciao serata, buon lavoro.
Interpello sempre te Giuliana per darci delle buone notizie, dei buoni consigli che so che hai per noi.
Sì, adesso passiamo alla rubrica delle buone notizie della settimana. Le due notizie di cui parleremo oggi riguardano entrambe la tematica della pena di morte. La prima notizia proviene dall'Arabia Saudita, dove il 7 gennaio 2021 la condanna a morte di Ali al-Nim, minorenne al momento del reato, è stata commutata in 10 anni di carcere. Nipote del leader della minoranza sciita messo a morte nel gennaio 2016, Ali era stato arrestato nel febbraio 2012 per reati relativi alle proteste degli sciiti nella provincia orientale. All'epoca aveva solo 17 anni, era stato condannato a morte insieme ad altri due minorenni, rispettivamente 17 e 15 anni all'epoca del reato. Considerati 9 anni già trascorsi in carcere, Ali dovrebbe essere rilasciato nel 2022. La seconda buona notizia, che riguarda sempre la tematica della pena di morte, proviene dallo Zambia. Il 28 gennaio 2021 il presidente dello Zambia, Edgar Lungu, ha commutato in ergastolo 246 condanne a morte. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 per decongestionare il braccio della morte che ospitava fino al giorno prima 400 condannati a fronte di una capienza di soli 50 detenuti. Sotto la presidenza Lungu il totale delle commutazioni dal 2015 è arrivato a oltre 500. Pur mantenendo in vigore la pena di morte, lo Zambia non esegue condanne a morte dal 1997. Adesso invece passiamo ai consigli di lettura della settimana. Il 6 febbraio scorso è stata la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 per accendere i riflettori su una pratica ancora troppo diffusa nel mondo. Vi consigliamo la lettura di un articolo appositamente scritto per l'occasione dalla nostra attivista Ilaria Cagnacci, dal titolo «Le mutilazioni genitali femminili, una cicatrice indelebile nel corpo e nell'anima di milioni di donne», che è stato pubblicato sul nostro blog di Amnesty Perugia, ma che potete facilmente trovare sulla pagina Facebook di Amnesty Perugia.
Chiudiamo, insomma, ringraziamo chi ci ha seguito, chiudiamo questa diretta con l'invito di far rimanere accesa la richiesta di giustizia, verità e libertà. Libertà e giustizia per Patrick, verità per Giulio Regeni e per tutti, insomma, i casi di violazione di diritti umani a cui stiamo assistendo, di cui siamo a conoscenza. Quindi ringraziamo di nuovo Riccardo che ci ha salutato prima, io ringrazio te Giuliana, ringrazio chiunque ci ha seguito.
Grazie a te per la mia prima volta.
Esatto, la prima volta di Giuliana. E niente, buona serata a tutti e a tutte.
Buona serata a tutti, grazie.